Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. A Gaza, caos nella distribuzione degli aiuti umanitari operata dalla fondazione privata finanziata dal governo di Tel Aviv. Migliaia di persone si sono riunite attorno agli unici due punti di raccolta, ma i militari israeliani hanno sparato loro contro per disperderle. Nel frattempo, il gabinetto di sicurezza di Benjamin Netanyahu ha approvato la creazione di 22 nuovi insediamenti in Cisgiordania, mentre in Italia i partiti di opposizione hanno annunciato una manifestazione contro il genocidio nella striscia. Si scenderà in piazza il prossimo 7 giugno. Ancora nessuna ulteriore sanzione americana nei confronti della Russia, nonostante i molteplici appelli del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Intanto a Roma il decreto sicurezza ottiene la fiducia della Camera dei Deputati, mentre a Firenze la Corte d'Appello conferma le pene per quelli che sono considerati i responsabili della strage di Viareggio. Nella tarda serata del 29 giugno 2009, 32 persone morirono nell'incidente ferroviario che ha segnato la storia della città. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo martedì 27 maggio 2025. In primo piano quello che è accaduto oggi a Gaza, vale a dire il caos nel primo vero giorno di attività della nuova fondazione privata creata e finanziata dal governo israeliano per la distribuzione degli aiuti. Decine di migliaia di persone affamate si sono accalcate nel pomeriggio intorno agli unici due punti di raccolta. Quello di Rafah è stato assaltato, sono stati allora sparati dei colpi per disperdere la folla. La giornata è finita con il personale statunitense addetto alla sicurezza che è fuggito e con l'esercito israeliano che ha preso il controllo della zona. Il dettaglio però con Diana Santini.
Dopo una prima prova generale, per così dire, ieri oggi è entrato, lo abbiamo detto ufficialmente, in funzione questo sistema organizzato da Israele per scavalcare, per escludere dalle attività umanitarie, dalla distribuzione degli aiuti, le agenzie delle Nazioni Unite. In sostanza, nel pomeriggio hanno iniziato a circolare le prime notizie di spari, di feriti a Rafah, notizia è stata confermata poi dai media israeliani anche vicini all'esercito, ma non ci sono al momento dichiarazioni ufficiali da parte dell'IDF. I filmati che poi hanno iniziato a circolare nelle ore successive mostrano decine di migliaia di persone che vagano in questa distesa di terra brulla e macerie, cioè quanto resta della città al confine con l'Egitto dopo 20 mesi di guerra, e poi questa stessa folla che spinge sulle recinzioni e infine, disperata, affamata, prostrata dal bisogno, entra nell'area destinata allo stoccaggio dei pacchi, che dunque vengono prelevati senza organizzazione, senza supervisione, mentre dopo qualche colpo sparato in aria il personale statunitense di sicurezza messo a guardia di questo sito è scappato ed è poi stato evacuato dall'esercito israeliano. Il Ministero della Sanità di Gaza ha riferito anche di diversi feriti. Non si ha notizia al momento di vittime, nel senso non lì, perché nel frattempo i bombardamenti e gli attacchi sono proseguiti. Non solo, la distanza di questi centri dai luoghi dove sono raccolti gli sfollati ha esposto la popolazione al passaggio in aree pericolose, oggetto di raid, oppure controllate dall'esercito. Sentiamo la testimonianza di Mohamed, che è un cittadino palestinese che ha recentemente lasciato la striscia, che ha incontrato con i suoi familiari rimasti lì.
Questa non è abbastanza per una famiglia, 5 persone a 2 giorni, hai capito? Questa non è una mangiata, un fa schifo, hai capito? Che cosa? Però la gente cosa dicano? Piangeva. Loro non vogliono così, però cosa fanno? Non c'è soldi, non c'è un'altra scelta, per forza. Il bambino piangeva, per loro vogliono mangiare qualcosa, hai capito? Un chilo di farina è arrivato 20 o 30 euro, un chilo di zucchero è arrivato 20 euro, non c'è altro scelta.
E così critiche sono state poi espresse per l'improvvisazione, per la mancanza di competenza in questo lavoro di distribuzione degli aiuti da molte agenzie, dagli osservatori, anche dall'UNRWA. Per oggi comunque la distribuzione è sospesa, sono stati consegnati appena 8.000 pacchi. Quanto ai negoziati per la tregua, proseguono per ora senza che al di là degli annunci si registrino grandi passi in avanti. Oggi il ministro Ron Dermer, che guida per Israele i negoziati, ha incontrato a Washington l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff Il Ministero della Difesa israeliano ha invece annunciato oggi l'arrivo dell'800esimo carico di armi dagli Stati Uniti a Israele dall'inizio della guerra.
È notizia di questa sera che il gabinetto di sicurezza israeliano ha votato in segreto la scorsa settimana per approvare la creazione di 22 nuovi insediamenti in Cisgiordania. A riportarlo è il Times of Israel. La mozione sarebbe stata presentata dal ministro della difesa Israel Katz e dal ministro delle finanze Smotrich. L'agenzia di stampa Israel Hayom riporta che il governo intende utilizzare i nuovi insediamenti per rafforzare la presenza israeliana lungo la Route 443, quella che collega Gerusalemme e Tel Aviv, passando ad un certo punto proprio per la Cisgiordania. Secondo Israel Gantz, invece, questa sarebbe la decisione più importante dal 1967, anno in cui Israele ottenne il controllo su vaste aree di territorio proprio in Cisgiordania. Torniamo però alla situazione umanitaria a Gaza, a maggior ragione dopo la disastrosa inaugurazione oggi del piano di distribuzione degli aiuti. Lo scenario viene seguito con attenzione anche dall'Europa e naturalmente dal nostro paese. Oggi i partiti del campo largo hanno annunciato una manifestazione unitaria per il prossimo 7 giugno a Roma, che avrà come piattaforma la mozione presentata la scorsa settimana in Parlamento, come ha spiegato alla nostra Anna Bredice Giuseppe Provenzano del Partito Democratico. Lo ascoltiamo.
C'è l'opposizione unita, aperta alle forze civiche, alle forze sociali, a tutte quelle cittadine, quei cittadini che hanno bisogno di dire basta, fermare questo disegno di sterminio di Netanyahu, di un'intera popolazione palestinese, e di chiedere al governo di assumere degli atti concreti, che sono quelli scritti nella mozione che abbiamo presentato qui in Parlamento e che prevedono il riconoscimento della Palestina, che è un atto non solo simbolico ma di profondo valore politico, per chiedere sanzioni al governo di estrema destra di Netanyahu, e chiedevano all'Italia di unirsi a quella maggioranza di paesi europei che vogliono sospendere e rivedere l'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele.
Dal fronte medio orientale a quello ucraino, nel pomeriggio Donald Trump è tornato a far sentire la propria voce, facendola grossa, con Putin. Sta giocando con il fuoco, ha scritto sui social network il presidente americano, che ieri aveva accusato l'omologo russo di essere impazzito dopo un attacco sull'Ucraina che aveva causato 13 morti. Resta il fatto che le sanzioni contro la Russia minacciate da Trump per il momento non ci sono. In Europa oggi è stato approvato definitivamente il regolamento di un fondo da 150 miliardi che dovrebbe sostenere la difesa militare dell'Unione. Siamo minacciati e ci difendiamo, ha detto stamattina il cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo il suo annuncio di ieri, quando aveva detto: non ci sono più restrizioni di raggio d'azione sulle armi fornite alle forze di Kiev da Germania, Regno Unito, Francia e Stati Uniti. Michele Migone.
Le armi occidentali a lungo raggio vengono già usate dagli ucraini per colpire obiettivi militari in Russia. L'uscita di ieri di Friedrich Merz ha creato un po' di confusione, tanto che lo stesso cancelliere tedesco oggi ha dovuto specificare. Britannici e francesi hanno dato loro permesso da tempo, gli Stati Uniti nello scorso novembre. Nonostante le richieste insistenti di Kiev, Joe Biden si era sempre opposto e preoccupato delle reazioni russe. Dopo l'operazione ucraina in Kursk e dopo la vittoria di Donald Trump, Biden aveva deciso di togliere il bando. Gli ucraini allora avevano iniziato a usare i missili americani 300 km di gettata per colpire le truppe russe della Corea del Nord che si trovavano in Kursk. Le parole di Merz però contengono una potenziale novità e forse una possibile notizia che riguarda proprio la Germania. Prima di essere eletto, Merz aveva detto che avrebbe consegnato a Kiev i missili Taurus, una potente arma con 500 km di gettata. Una svolta rispetto alla politica del suo predecessore, il socialdemocratico Scholz. Dopo la sua elezione, una conferma ufficiale della sua decisione non è mai arrivata, ma l'uscita di ieri è forse un indizio che questa decisione sia stata presa. Il fatto che non venga dato un annuncio ufficiale non sarebbe comunque un caso. In passato gli ucraini si erano lamentati di questi annunci perché, dicevano, avvantaggiavano i russi. Con i Taurus, per esempio, gli ucraini sono in grado di colpire le linee di collegamento tra la Russia e la Crimea. Le armi occidentali a lungo raggio sono sicuramente un fattore importante nella possibilità degli ucraini di limitare le operazioni belliche russe, ma è anche vero che ormai l'industria dei droni di Kiev è una delle più sviluppate al mondo. Ed è soprattutto questa l'arma che viene usata di più per colpire il territorio russo.
Chiudiamo la pagina d'esteri per passare alla politica italiana. La Camera dei Deputati infatti ha votato il decreto sicurezza su cui il governo ha imposto la fiducia. L'esecutivo di Giorgia Meloni vuole fare in fretta e per questo ha deciso per una forzatura che mortifica il ruolo del Parlamento mentre le piazze vengono represse. Da Roma, Anna Bredice.
È stata appena votata la fiducia al decreto sicurezza qui alla Camera dei Deputati. Ora la seduta dovrà proseguire per il voto degli ordini del giorno, unico strumento per le opposizioni per inserire i contenuti degli emendamenti che erano invece stati bocciati con la tagliola, con l'imposizione da parte del Governo di arrivare in aula senza modificare il testo. Nelle dichiarazioni di voto per la fiducia sono state ribadite dalle opposizioni le ragioni di un no ad una legge che viene giudicata un esempio di populismo penale. 14 nuovi reati che già ora, perché il decreto è in vigore, puniscono soprattutto studenti e lavoratori che dissentono e protestano, fasce più fragili della popolazione come i detenuti, chi occupa le case, mamme in carcere con i bambini. Conte definisce la legge la strada verso uno Stato repressivo. Sabato si stanno organizzando associazioni e partiti per una manifestazione di protesta che partirà da Piazza Vittorio e, secondo gli organizzatori, dovrà rivedere la stessa partecipazione di quel corteo riuscito mesi fa, quando si stava discutendo un disegno di legge trasformato nel frattempo in un decreto, anche se non c'era e non c'è nessuna urgenza. Linea lo studio.
Chi si oppone a questa stretta grave sui diritti ha annunciato una manifestazione per sabato prossimo a Roma, a cui hanno già aderito decine di sigle e associazioni. Oggi la DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, ha denunciato un crescente interesse dell''ndrangheta verso le grandi opere pubbliche. Lo ha fatto nella sua relazione annuale, mettendo in luce anche il rapporto sempre più stretto tra mafia ed economia. In alcuni casi, dice la DIA, gli imprenditori, piuttosto che incolpevoli vittime dei mafiosi, ne diventano in qualche modo complici. Il legame tra affari e criminalità organizzata era stato sottolineato anche dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo recente messaggio per l'anniversario della strage di Capaci. Da ricordare anche il dibattito sul ponte sullo stretto di Messina col ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che continua a spingere per accentrare i controlli antimafia al Ministero dell'Interno, in deroga alle procedure ordinarie, nonostante la contrarietà di Sergio Mattarella, appunto. Oggi il direttore della DIA ha detto che la sua organizzazione è pronta a vigilare sugli appalti per il ponte. Sentiamo su tutto questo Pierpaolo Farina, sociologo e direttore di Wikimafia.
Innanzitutto bisogna togliersi dalla testa questa idea che le mafie siano un corpo esterno al sistema economico e finanziario contemporaneo. Non è infiltrazione. Oramai dalla Lombardia, ma arrivando fino alla Germania, le organizzazioni mafiose italiane e non solo italiane fanno parte, sono un elemento tradizionale normalizzato del sistema economico. Quindi, esattamente come, diciamo, gli imprenditori cosiddetti legali, anche loro hanno interesse ai grandi appalti pubblici. Senza dover scomodare Don Luigi Ciotti, che peraltro fu duramente attaccato l'anno scorso per dire che il ponte sullo stretto di Messina univa più che due coste, due cosche. Ce lo dice anche il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Lombardo. C'è un interesse attivo dell''ndrangheta e di Cosa Nostra nella costruzione del ponte sullo stretto di Messina. Soprattutto sappiamo anche che i terreni su cui poi dovranno sorgere i piloni o dove verranno depositati i materiali di scarico sono in mano a soggetti, almeno da quello che leggiamo, sono riconducibili alla criminalità organizzata. Come può essere una buona idea quella di derogare ai controlli antimafia?
La pagina di cronaca ci porta in Toscana. Nel pomeriggio è stata emessa una nuova sentenza d'appello nel processo sulla strage ferroviaria di Viareggio, in cui il 29 giugno 2009 morirono 32 persone. Il precedente procedimento di secondo grado era stato annullato dalla Cassazione, che aveva chiesto di ricalcolare le pene in base alle attenuanti generiche che erano state riconosciute. La Corte d'Appello di Firenze, però, ha confermato le pene che erano state decise, tra cui 5 anni di carcere all'ex capo delle ferrovie Mauro Moretti e 4 anni all'ex amministratore di Rete Ferroviaria Italiana Michele Mario Elia. L'avvocata di Moretti ha annunciato un ricorso per riportare il processo in Cassazione. Daniela Rombi è presidente dell'Associazione dei Familiari delle Vittime. Il mondo che vorrei. Queste le sue affermazioni ai nostri microfoni.
Speravamo in questa sentenza che confermasse le pene che sono state ridotte fino ad oggi, ma che queste rimanessero, perché sono morte 32 persone, insomma non è una tettoia di un condono edilizio, sono morte 32 persone che erano al sicuro nelle loro case, bruciate vive. Questo è uno straccio di giustizia, perché 5 anni per Moretti, che era a capo di tutta la faccenda, non è paragonabile a quello che è successo. Però per noi è importante, perché era comunque il responsabile delle ferrovie. Quindi come sentenza è preziosa. In questi 16 anni non si è fatto altro che svuotare il processo, 3 capi di imputazione sono andati in prescrizione, rimasto soltanto il disastro ferroviario, e a calare sempre di più le pene. Ecco, arrivate a questo punto, oggi che sono state confermate, era quello che noi aspettavamo e speravamo più che altro. Se loro faranno ricorso, ci auguriamo che questo collegio motivi bene le sue scelte, le sue decisioni, in modo che non sia attaccabile da nessuna parte. Però vediamo, casomai noi comunque ormai siamo pronti a tutto e quindi eventualmente torneremo a Roma. Se ce lo evitiamo sarebbe meglio per chiudere anche questi lunghissimi anni di tribunale.
Prima di salutarvi alleggeriamo con lo sport che ci porta a Parigi con il tennis del Roland Garros. Sulla terra rossa della capitale francese Flavio Cobolli si impone per 3-0 sul croato Cilic. Matteo Arnaldi vince in rimonta per 3-2 contro il canadese Auger Aliassime. Entrambi dunque passano al prossimo turno. Eliminati invece Francesco Passaro e Mattia Bellucci. Domani alle 11 partirà il secondo turno degli azzurri ancora in gara a partire dallo scontro tra Lorenzo Musetti e Galan, mentre nel primo pomeriggio toccherà a Matteo Gigante, impegnato con Stefanos Tsitsipas. Alle 12 in campo anche Jasmine Paolini, impegnata nel secondo turno del singolare femminile contro l'australiana Tomljanovic. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6:30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasi.